C'erano tutti all'ultimo appuntamento in Galilea, vicino al maestro, tutti 11, dubbiosi, credenti, fiduciosi, affaticati, traditi e traditori. Tutta la comunità dei feriti si raduna all'ultimo appuntamento sul monte, dove Gesù dice le sue ultime parole per non trattenerli a sé, ma per mandarli, perché ancora una volta Gesù vuole far sentire tutta la sua vicinanza, tutto il suo amore, tutta la sua tenerezza. E alla comunità di feriti, quella che si ritrova Gesù, che ha preso bastonate, che è stato tradito, allontanato, qualcuno manca addirittura perché si è ucciso. Una fraternità di feriti, non di perfetti. Ma nonostante questo vanno all'ultimo appuntamento del maestro. Lui chiama e loro si fidano ancora una volta di questo maestro e vanno lì. E Gesù li accoglie con quelle parole che solo lui sa fare. Andate, andate e portate a tutti il Vangelo. Capite che affida il Vangelo agli imperfetti. Affida il Vangelo, la cosa più preziosa che noi abbiamo, la parola di Dio, l'esperienza di autenticità, di bellezza, di giustizia, di pace, l'affida a chi non è perfetto, a chi porta dentro di sé macerie, perché erano uomini che avevano dentro macerie. Eppure lui, con l'estrema libertà che contraddistingue Gesù, affida a loro il messaggio. E allora come non possono pensare a noi? A noi che in qualche modo proviamo ad essere una comunità, una fraternità, delle persone che si mettono dietro al Vangelo, dove le nostre relazioni non sempre sono perfette, dove le nostre amicizie a volte sono non bellissime e non sempre nutrono, dove c'è lotta, dove c'è comunque il dubbio verso l'altro, verso se stessi. Allora come non pensare a tutte le comunità, alle fraternità, ai gruppi di persone che provano a mettersi dietro al Vangelo? Vorrei che tutti sentissimo la fiducia di Dio verso di noi, che nonostante i nostri dubbi, le nostre stanchezze, anche i nostri fallimenti, anche le nostre brutture, lui continua a fidarsi di noi e dice: andate e portate questo lieto annuncio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome del Padre e della Madre, quindi, che è il cuore del mondo. Portate a tutti il messaggio della creazione, che tutto è stato pensato, amato da Dio, perché noi esistiamo perché siamo amati, perché siamo pensati da qualcuno che è il Padre e la Madre di tutti, nel nome del Figlio, quindi nel nome di una fragilità umana che solo Gesù è riuscito a contenere. Non abbiate timore allora di mostrare le vostre fragilità, non abbiate timore di condividere i fallimenti, tutto quello che ci crolla dentro, i dubbi, perché è Gesù, nel nome suo, che in qualche modo camminiamo, e nel nome dello Spirito Santo, che è il vento leggero. Andate nel nome del vento, siate come il vento, leggeri, non appesantite, imparate a danzare e imparate anche dagli altri a saper danzare, anche quando tutto ci direbbe il contrario. E allora ci dice per una volta in maniera molto chiara che Dio non è semplicemente amore, ma è un amore relazionale. Dio si poteva pensare solo, poteva essere solo lui, eppure non ce la faceva, perché avrebbe vissuto da egoista, si sarebbe gonfiato di sé. Ma il Dio di Gesù Cristo non è un Dio che si gonfia. Allora forse ha pensato in due, Pensiamoci il padre, un figlio, la madre, un figlio, ma anche lì non è una relazione perfetta, perché si può scadere nella morbosità, nell'esclusività, nel possedere l'altro, nel trattenere l'altro. Ed ecco che si pensa in tre. Si pensa in tre. Allora sì, per dire che le relazioni hanno bisogno di aria, hanno bisogno veramente di una condivisione che sia aperta, che allontana ogni esclusività, ogni morbosità, ogni egoismo, ha bisogno di apertura, di leggerezza. Ecco perché si è pensato uno e trino. E a me mi piace da vivere l'idea di credere non in un Dio solo e neanche in un Dio accoppiato, ma in un Dio aperto. Un Dio che vive le relazioni, perché sa che le relazioni sono fondamentali per la vita di ciascuno di noi. Per quanto noi vogliamo, necessariamente abbiamo bisogno di relazionarci, non solo con chi scegliamo, ma anche con chi non scegliamo. E quella l'arte dell'apertura, che ti dà la possibilità di condividere, di amare veramente senza misura, dove quell'amore è lontano dai giudizi, è lontano dalle pesantezze. Quanto mi piacerebbe che in questa sera ciascuno di noi facesse un viaggio attraverso le relazioni che vive. Che tipo di relazioni viviamo tra noi? Nonostante i tradimenti, nonostante le persone opposte a noi, anche che non ci scendono proprio giù, o che ci feriscono, oppure che stanno vivendo dei momenti complicati e difficili, qual è il mio modo di relazionarmi? Perché non può essere solo un modo umano, perché in qualche modo noi abbiamo scelto di essere cristiani. Essere cristiani significa vivere le relazioni con leggerezza e libertà e con autenticità. Questo è quello che cerca di dire Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Liberi, leggeri e autentici. Questi sono i fondamenti delle relazioni. Non possiamo nasconderci dietro le parole, dietro i rifiuti, dietro le antipatie, dietro anche dei corticircuiti che normalmente esistono nelle relazioni. Non sono quelle che giudicano una relazione buona o cattiva, perché le relazioni sono faticose, ma sono anche stupendamente belle. Allora mi piacerebbe che provassimo a fare un viaggio e dire: come mi relaziono? Mi sono ingabbiato nelle relazioni che non riesco più a sentirle vive, ma mi è tutto pesante, tanto che non ripeto altro che è meglio essere da soli, perché se siamo arrivati a questo qualcosa non va, c'è un campanellino d'allarme. Ma anche l'opposto di chi invece che non ha problemi e che vuole stare sempre insieme agli altri, per forza comunque e dovunque, e avendo conoscenze e relazioni con tutti alla stessa maniera. Non si può. I due estremi Gesù li ha sempre evitati. Impariamo da lui come vivere le relazioni, con solitudine e compagnia. Gesù sapeva stare bene anche da solo, ma sapeva stare bene anche con gli altri e chiunque. Addirittura quei sommi sacerdoti con chi l'ha crocifisso, lui si è relazionato nell'autenticità, nella libertà e nella leggerezza. Allora proviamo a dire: come viviamo le nostre relazioni? Sto bene da solo, cioè riesco a stare un po' bene anche da solo, ma con verità però, non di quelli che dicono: sì, io da solo sto benissimo, ma invece la tua vita è disordinata. Senti dentro che qualcosa non va. Oppure forse c'è il pericolo dell'altro estremo, che siamo sempre a cercare amici, conoscenti, non vogliamo mai stare da soli e non abbiamo relazioni profonde con nessuno. Sia chiaro, le relazioni hanno sfumature diverse. Io non ci ho mai creduto nell'idea di essere amico di tutti in senso profondo, oppure che ogni relazione è uguale all'altra. No, questo non è possibile. Però con tutti io posso avere una relazione di autenticità, di bene, di leggerezza, di libertà, con tutti. Poi è chiaro che ho delle relazioni più profonde, più intime, e quelle ce lo siamo detti tante volte, no? Anche i migliori pedagogisti e psicologi dicono che massimo ognuno di noi può avere 3 amici, ma proprio massimo, 3, ma proprio a dirne tanti, perché l'amicizia ha un valore profondo, ha un valore di intimità, di condivisione di tutto quello che tu senti e che provi. Poi c'è un altro livello, c'è il livello di relazioni che ci chiamano a fare delle cose insieme, a lavorare insieme, allora al nostro lavoro, ai nostri servizi che facciamo, al nostro volontariato. E lì ci sono relazioni diverse, dove è chiaro che non c'è amicizia intima e profonda, ma si può essere amici anche condividendo l'autenticità, la libertà, la leggerezza, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, in una maniera autentica, vera, di bene, non stando in un gruppo, in una comunità, in una fraternità, al lavoro, in una famiglia, isolata. Perché non funziona. Se scegli di relazionarti in un altro livello, hai bisogno di sforzarti a saper stare insieme anche a chi è diverso da te, anche a chi la pensa in maniera diversa da te, a chi ha dei valori anche diversi da te, anche i modi di fare diversi da te, che non significa fare buon viso a cattivo gioco, perché noi spesso invece facciamo questo, oppure essere un po' ipocriti nei sorrisi, negli abbracci, nelle strette di mano. Non occorre, sia autentico e cammina con chi è diverso da te, e c'è quest'altro modo di relazionarsi. Poi c'è la relazione in famiglia, che lì i parenti, no, non ci siamo scelti nessuno, e lì anche bisogna avere il coraggio di relazionarci in maniera libera, leggera e autentica. Ma provarci, però, provarci. Avere relazioni libere significa non portarsi dentro rancori, non portarsi dentro pesi e fatiche, ma essere se stessi, perché se tu sei libero, anche la persona che ti ha ferito, che ti ha tradito, che ti sta facendo del male, se tu sei libero, riesci a guardarla negli occhi alla stessa maniera, perché dentro di te c'è libertà. È lo stato d'animo e lo stato di vita che noi scegliamo di essere che ci dà la possibilità di relazionarci con gli altri. Perché se in me è pace, io darò pace. Se in me è ordine, io creerò ordine. E anche le persone che non mi vogliono bene, che mi vogliono male, a cui non piaccio, a cui non gli sto bene, gli sto sullo stomaco, io sono libero di relazionarmi. Chiaramente non avrò una relazione intima e profonda, ma io posso guardarlo negli occhi liberamente e farci anche delle cose insieme. Perché no? Fare anche dei progetti insieme, anche una vacanza insieme, anche un viaggio insieme. Perché se sono libero io, e se sento l'autenticità in me, e se ho maturato la leggerezza in me, io non mi isolo dagli altri. Perché c'è un grande rischio che noi, stando in mezzo a tanta gente, come in questa chiesa, mi sento solo e mi sento isolato, perché sto lì a vivere la sindrome di Calimero. Sono brutto e nero, nessuno mi vuole bene, nessuno mi capisce, nessuno riesce a comprendermi, e ci giustifichiamo dietro il fatto che è meglio isolarci, è meglio non metterci con gli altri. Attenti, chiaramente l'altra sindrome da evitare è la sindrome del camaleonte nelle relazioni, perché ci sono, no, quelle persone che giocano a fare i camaleonti nelle relazioni, con chi stanno si adattano e tu non sai bene neanche chi è quella persona, perché una volta è di un colore, di una volta di un altro, sta con la famiglia, si comporta in una maniera, sta con gli amici in un altro, sta con te e ti dice delle cose, e così è. Attenti, perché sono rischi per tutti noi. Vi prego di non lavorare con le rotelle a pensare già a qualcun altro, perché io già mi sto benissimo da pensare a quello è così con me, oppure a quelli, no, no, tu non sto a parlare a te, io sto a parlare a me, perché noi subito lavoriamo, diciamo, ecco, e gli, allora sto a fare bene, perché questo è invece un camaleonte, invece quello è un calimero, no, no, lo sto a dire a te che sei qui, a me che sto qui lo sto dicendo che è un pericolo per me, non per gli altri, perché è importante, altrimenti ricadiamo nel cortocircuito e non impariamo questa convivialità delle differenze. Perché voi pensate che sia facile vivere pur nonostante sia Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo? Perché sono tre persone distinte tra loro, con la loro libertà, con la loro storia, con la loro vita, come noi. Quindi se Dio ha scelto questa modalità, cioè significa che in qualche modo quello che ci salva è la relazione, ci piaccia o non ci piaccia. Quindi i due pericoli vanno evitati, sempre. Appena cominciamo a percepire che ci stiamo isolando, che non vogliamo avere niente a che fare con nessuno, è un grande campanello d'allarme. Oppure l'opposto, che invece ci adattiamo con tutto e con tutti, no? Come l'acqua che si adatta ad ogni forma. Anche lì bisogna stare attenti. E poi Gesù conclude questo Vangelo straordinario rassicurandoci che tutto questo che ci siamo condivisi non lo dobbiamo fare da soli, perché Gesù dice: io sarò con voi tutti i giorni della vita. Se Dio è con te, chi sarà contro di te? Non dobbiamo temere nulla, non dobbiamo temere di dialogare, di scontrarci, non dobbiamo stare lì a evitare i conflitti, neanche le gioie, neanche le bellezze, perché non siamo soli. Io sarò con voi tutti i giorni della vita, neanche tutte le notti. Io vi accompagno, vi accompagnerò e starò con voi. È una promessa, è forse l'unica promessa che Gesù fa. E fino adesso io penso che non abbia mai tradita questa promessa. Molti di voi potrebbero dirlo questo, che anche nei momenti più complicati di relazioni, lui in qualche modo ci ha portato in avanti, ci ha resi ancora più forti, più amati, perché sentiamoci amati da lui. Chiaro, l'amore di Dio non basta, noi abbiamo bisogno anche dell'amore umano. Non me ne voglia Santa Teresa di Gesù quando dice: solo Dio basta, ma io penso che non basti solo Dio. Abbiamo bisogno anche di amore umano, di relazioni umane. Ma non lo dico da me, lo dice Gesù, perché altrimenti questo Dio non avrebbe mai scelto di incarnarsi se Dio bastava a se stesso. Dio solo non basta, perché incontro anche forse un terzo pericolo, ora che mi viene in mente, di quelli che pensano a vivere solo la relazione con Dio e basta. Ah, Dio mi capisce, Dio sta con me, tu li vedi che sono mistici e entrano in un alone di misticismo distaccato dalla realtà. Non funziona. No, a me solo Gesù mi capisce. Beh, grazie, ti capisci? Capisci a tutti Gesù. No, il mio rifugio è la fede. Attento a chiamare la fede rifugio, perché altrimenti ti distacchi dalla realtà. La realtà ha bisogno di conflitti, di cadute, di scontri, di incontri, di combattimenti, di lotte, di camminare. Quella è vita che Dio vuole che ciascuno di noi viviamo. Perciò allora la Trinità è tutto questo. Proviamoci. Siamo anche noi una fraternità imperfetta di dubbiosi, di qualcuno che ci prova a credere, qualcuno che inciampa e poi si rialza, che fatica tutti i giorni, che è diverso, che ha anche idee, valori diversi. Siamo un po' anche noi sul monte in Galilea, però c'erano tutti. Ho sempre avuto in mente che Gesù suggerisce questa via: lasciate che il grano e la zizzania crescano insieme. Lasciamo che tutte le persone che incontriamo, che ci piacciono o non ci piacciono, crescano con noi. Poi arriverà per tutti il tempo della mietitura. E quando arriverà il tempo della mietitura, sarà la mietitura stessa a dividere le erbacce dal grano. Non lo dobbiamo fare noi. Noi facciamo, camminiamo. Questo io penso che sia importante. E ciascuno di noi vorrei che oggi sia investito di questa testimonianza. Testimoniamo di non essere perfetti. Testimoniamo la nostra imperfezione. Io non mi stanco mai di dirlo quando c'è qualcuno che dice quella persona va pure in chiesa e si comporta così. Vedi, e io dico sempre certo che sì, perché nella chiesa ci vanno i peggiori. Nella chiesa, qui siamo i peggiori a partire da me. Non siamo i migliori, io non mi sento migliore di nessuno. Io dico sempre il Signore mi ha salvato, mi ha preso per i capelli e ha detto che qua da me almeno te ti salvo un po' perché sennò va a fa danni da qualche altra parte. Io non mi sento migliore degli altri. Io non mi sento perfetto perché sono sacerdote e vengo la domenica alla messa, faccio qualche preghierina e aiuto gli altri. Non mi sento neanche il peggio del peggio, però non mi sento migliore perché vengo la domenica a messa. E quindi dico anche agli altri, non è che perché noi veniamo a messa e preghiamo, allora siamo immuni dall'imperfezione, dalla fragilità, dal peccato, dall'errore, dal difetto, anzi, perché Gesù l'ha detto, io sono venuto per i malati, non per i sani. E siccome l'ha detto lui, io voglio essere malato, perché io voglio essere curato da lui, perché se lui è venuto per me, io voglio essere malato, io non ci voglio essere sano, anche perché i sani fanno una brutta fine, perché i sani, i normali, i cosiddetti normali, a me mi fanno paura, non so voi, infatti io vi voglio bene perché non c'è nessuno normale qui. Cioè basta guardarmi un po' fino a giù in fondo che intravedo, non c'è uno sano. Meno male, no, se no io mi sentirei male. Cioè, quindi va bene così, è questa la comunità dei discepoli di Gesù. E io voglio sentirmi, poi se qualcuno si sente un po' offeso da questo, c'è il portone bello largo, può uscire, cioè nel senso che qui noi siamo veramente gli scartati, gli imperfetti, quelli che sbagliano continuamente, quelli che cadono, poi provano a rialzarsi con fatica, che non ci hanno capito nulla, invece ci ho capito uno o due cose della vita, eppure tanto, ma perché non le voglio manco capirle poi? Allora forse è questo che ci tiene anche un po' insieme, no? È anche tutto questo. Allora proviamo però a testimoniare anche agli altri questo, perché Gesù quel mandato lo affida a tutti, andate nel nome del Padre e della Madre, andate nel nome del Figlio e dello Spirito Santo, andiamo, perché possiamo sentirci, non dobbiamo essere perfetti. Spero che nessuno di voi sotto la maglietta abbia la scritta di super cristiano, come qualcuno a volte vuole sembrare, ma pronto a giudicare tutto, a dire agli altri come campare, quello che fare, quello che dobbiamo fare. Non è così, hanno sbagliato chiesa, cioè la chiesa è una chiesa di imperfetti. Allora ecco perché forse, probabilmente, anzi parlando con voi, forse questo è il motivo proprio per cui mi ci sento bene della chiesa, probabilmente è questo. Allora, però portiamola agli altri, testimoniamo con tutta la nostra imperfezione, tutti, dubbiosi, credenti, non credenti, feriti, percossi, increduli, falliti, tutti, perché c'erano tutti all'ultimo appuntamento. E spero che anche noi alla fine, all'ultimo appuntamento che Gesù ci darà, ci saremo tutti, rimanendo anche un po' imperfetti.